celebrating 40 years. SBS Radio.
Diamo il benvenuto nei nostri studi a Ivano Ercole, storica voce radiofonica per gli italiani d'Australia. È con noi per festeggiare il 40° anniversario della nascita di SBS, anche se, come sentiremo, la pensa un po' diversamente da noi. Per adesso benvenuto, Ivano.
Grazie, è un piacere trovarmi in tua compagnia.
Allora, tu hai iniziato a lavorare per quella che allora si chiamava 3EA a Melbourne a partire dal 1981, poi sappiamo è diventata SBS Radio e hai lavorato qui fino al 1994, quindi insomma un buon numero di anni. Ci vuoi raccontare dei tuoi inizi, di quando hai iniziato proprio con 3EA?
Era verso la fine dell'81, ero arrivato in Australia un anno e mezzo prima e ci fu questa possibilità di collaborare a questa stazione radio che allora aveva sede a South Melbourne, 35 Bank Street, che è rimasto un indirizzo
storico,
mitico. Una palazzina, tra virgolette, infestata di queste persone che parlavano lingue strane, oltre all'italiano, greci, spagnoli, arabi. A piano terra c'era il centro resort, quindi la discoteca, con gli LP che insomma, arrivavano dall'Italia. E al primo piano c'erano gli studi con una lunga stanza rettangolare, lunga, sarà stata lunga una trentina di metri, con scrivanie una attaccata all'altra. A quell'epoca era ammesso fumare negli uffici.
Molto diverso entrava, da adesso.
Trovava insomma una cortina fumogena.
E, insomma, il tipico ambiente intellettuale.
Sì, era un ambiente comunitario, ecco, dove tutta questa gente che insomma, si era in un'epoca quando era finita la forte immigrazione di massa. In quegli anni l'Australia veramente riceveva pochissime persone. E quindi insomma era un'epoca ancora in via di formazione, c'era questo spirito, chiamiamolo pionieristico, ma io direi uno spirito di adattamento, di speranza, di lusinghe, ecco. E poi c'erano i tecnici, perché a quell'epoca ai presentatori insomma non vi ha consentito di manovrare questi aggeggi elettronici, quindi tutto era fatto attraverso tecnici. Si doveva consegnare un grande foglio chiamato running sheet minuto per minuto, in modo che il tecnico poteva vedere.
Insomma, ci stai parlando di tutti questi aspetti tecnici. Ti chiedo, di cosa aveva bisogno la comunità italiana in quegli anni? Che cosa cercavate di trasmettere?
Si dice l'informazione, in effetti un po' di informazione c'era attraverso i giornali locali. C'era l'idea di far compagnia a tutta questa gente in una maniera che fosse
quindi
piacevole.
Insomma intrattenimento.
Quindi i programmi cominciavano con giornale radio, credo che ancora fate così.
Certo.
Giornale radio, e dopo giornale radio lo stacco musicale, poi c'era il programma vero e proprio che era di 45 minuti. E si tendeva a fare questo, dipendeva poi dalle competenze, dalle abilità dei vari presentatori. La maggioranza della gente che a quell'epoca partecipava a questi programmi non aveva non solo una vera esperienza radiofonica, ma neanche esperienza di parlare in pubblico, l'italiano era arrugginito, quindi c'erano tutte queste difficoltà che però insomma creavano un'atmosfera, come dire, intraprendente, si stava creando qualcosa di nuovo.
Ne parli con il sorriso, mi fa pensare che ricordi con piacere quei giorni
sì,
di lavoro
perché,
alla radio.
Quindi erano i miei primi anni in Australia, l'Australia allora era diversa da oggi, come è ovvio che sia, insomma si era più di 30 anni fa, era una Australia diversa dove si era affermato questo concetto del multiculturalismo alcuni anni prima, e quindi c'era un clima più favorevole, ecco, cominciava a esserci un clima più favorevole al fatto che vi fosse gente che parlasse altre lingue, no?
Ivano, al tempo ogni presentatore era responsabile di uno specifico programma. Raccontaci del tuo programma, di quello che preparavi tu per la comunità italiana.
Dunque, io mi sono trovato a collaborare assieme a altri presentatori, ci dividevamo programmi, magari a me capitavano tre programmi, uno al mattino, due la sera, oppure si cambiava, due la sera, uno al mattino, e poi ognuno seguiva le proprie inclinazioni. C'era il coordinatore, quello che organizzava, un po' coordinava appunto il lavoro dei presentatori, si facevano incontri periodici, ognuno presentava le proprie idee, le proprie proposte, e generalmente poi faceva il proprio programma seguendo i propri criteri, i propri interessi, le proprie competenze, le proprie conoscenze e via dicendo. Quindi un clima molto creativo in un ambiente, come dicevo, problematico. C'era, non so se nessuno ha ricordato questo individuo, questa personalità leggendaria, cioè capo della discoteca era un italiano, si chiamava Tullio Formosa, persona che ricordo con grande simpatia, e lui veniva, era capo del centro risorse della discoteca, era lui che comprava dischi, lui che organizzava il materiale sonoro. Era venuto dal Canada, ma aveva sulle spalle una lunghissima esperienza radiofonica in Italia. Era stato uno dei maggiori presentatori della Rai Radio in Italia. Aveva un occhio di riguardo soprattutto per noi italiani. Per esempio, lui riceveva periodicamente piccoli fondi per comprare materiale sonoro, dischi, e insomma faceva in modo di convogliare quanti più fondi possibile per comprare dischi, perché a quell'epoca, devi capire, era un'epoca diversa, le comunicazioni erano quelle che erano, c'era ancora la linea telefonica oceanica, insomma, quando si parlava,
le
si
notizie telefonava. Arrivavano con la telescrivente,
le notizie arrivavano con la telescrivente, spesso le telescriventi vecchie si inceppavano, quindi c'era anche il programma di chi doveva fare le notizie al mattino, dove le prendo queste notizie, quindi era veramente un'epoca
dura, un giornalismo diverso.
Cioè, oggi con tutti questi strumenti che ci sono, tutto è reso facile dall'internet. A quell'epoca veramente era un compito estremamente arduo. Quindi c'era Tullio Formosa, che vorrei ricordare, proprio sottolineare il suo nome con enfasi, perché giocò un ruolo ai tempi della 3A significativo. Lui non partecipava a programmi, ma come italiano aveva lunga esperienza radiofonica, spesso consigliava la gente, non solo gli italiani, cioè andava giù uno, Tullio avrei bisogno di un piccolo tema, una sigletta,
cosa insomma era l'esperto,
sì, aspetta un attimo, com'è il programma questo? Pensa, lui prendeva i dischi, questo per gli arabi, per gli spagnoli, lo faceva per tutti, e avevamo stabilito una grande amicizia con lui, che poi è rimasta nel tempo fino a che lui è andato in pensione e poi è morto purtroppo prematuramente, ma ecco, questa è l'occasione anche per ricordarlo, Tullio Formosa.
Mi è capitato di recente, cercando di spulciare un po' di pezzi d'archivio, di sentire la trasmissione del primo giorno in cui SBS ha cominciato a trasmettere in nazionale, e c'è il capo di allora, Manuela Caluzzi, che ti presenta per far capire proprio chi è Ivano Ercole a tutti i radioascoltatori.
A quale anno?
Era il 1994, e ti presentava agli ascoltatori appunto non di Sydney e Melbourne, che erano abituati a sentirti, ma a tutti gli ascoltatori d'Australia, dicendo che ti saresti occupato del programma culturale.
Dal centro produzione di Melbourne vi parla Manuela Caluzzi, che è responsabile della programmazione, e in mia compagnia Ivano Ercole e James Panichi, che con me conducono i tre programmi che noi trasmettiamo da Melbourne su Rete Nazionale. È mio piacere presentarveli, e parto da Ivano Ercole, con me uno dei vecchi.
Dei veterani.
Sì, un po' di tutti e due, via. Dunque Ivano, tu ti occupi di già, perché in effetti i nostri programmi partono ufficialmente oggi, ma da 7 giorni ormai vengono trasmessi, abbiamo detto, un po' in sordina. Dicevo, ti occuperai di un programma di taglio culturale.
Il giovedì sera, dalle 6 alle 7.
Sì, ora, questo aggettivo culturale oggi viene usato ad ogni occasione. Poi sai bene che per via della lingua inglese, nella lingua inglese cultural significa un pochino tutto, ecco. Cioè la cultura nella lingua inglese è tutto quello che si fa vivendo, insomma, la maniera in cui ci vestiamo, come mangiamo, questa è cultura, ecco. Nella nostra lingua invece programma culturale cosa implicava? Programmi dedicati alla musica, alla storia della musica, alla storia dell'opera, alla letteratura, alla storia. Io mi occupavo di questo in virtù di cosa? Dei miei studi, di tutto. Cioè io sono arrivato in Australia, che ero già pienamente formato, e quindi mi sono portato dietro un bagaglio che poi qua si è andato arricchendo, ma che mi è stato molto utile, specie in quel primo periodo. Questo mi servì moltissimo per cominciare a introdurre questo tipo di programmi, all'inizio sconcertando gli ascoltatori, che non erano abituati a sentirli, ma piano piano riuscendo a conquistare piccole ma significative fette di ascolto. Forse ecco, quel piccolo merito mi spetta di aver cominciato a introdurre queste cosette che prima non c'erano.
Ivano, qual è il ricordo più bello che hai degli anni in cui hai lavorato per Radio SBS?
Il più bel ricordo, sai, è difficile tirarne fuori uno da un'esperienza che complessivamente durò 13-14 anni. Ho visto le trasformazioni, ecco, ho detto, si cominciò come 3A, quindi non si era parte dell'SBS. Ecco, questo tu dicevi all'inizio, Ivano, non
siamo molto d'accordo con le date.
L'SBS Radio comincia nell'85, quando il personale che lavorava per A3A fu assunto dall'SBS e divenne parte dello staff dell'SBS. È una storia che va dietro, sì, a 40 anni fa, quando fu creata la 3A. La 3A nacque nel 75, dopo che, durante gli anni del governo Whitlam, dopo la creazione di quel sistema sanitario nazionale che conosciamo come Medicare, che era una novità assoluta, allora si doveva far capire alla gente, agli immigrati, come funzionava sto Medicare. E decisero di destinare una frequenza temporaneamente affinché volontari si alternassero a microfono in varie lingue per spiegare alla gente come funzionava.
Nelle varie lingue, chiaramente.
Solo il Medicare, non so se mi spiego. Il Medicare funziona così, e qualche annuncio comunitario.
Poi si è evoluto il tutto.
Allora, questo qui, no, e poi ci fu, che successe? Questo, il governo partì da questa intenzione. Arrivò questa radio che si chiamava 3ZZ, dove si convolsero numerosi personaggi. Certo, volendo dare informazioni sul Medicare, ma poi aspiravano a fare radio, e questa radio cominciava a produrre argomenti che non erano quelli per i quali era stata prevista, soprattutto anche di carattere politico. Era un periodo piuttosto focoso della politica australiana, insomma c'erano scandali che poi confluirono nella rimozione di Whitlam, quindi un periodo tenso dove anche gli immigrati, quelli un pochino più emancipati, discutevano. Quindi questa radio cominciò a diventare un centro di discussioni politiche, finché pensa che divenne la situazione così dura, difficile per il governo, che la radio fu chiusa con un intervento della polizia. Cioè i presentatori si barricarono dentro, cioè il governo dice la chiudiamo, basta, non usciamo di qui. Intervenne la polizia.
È successo dopo?
Allora, questo fu un anno prima. Che successe dopo? Venne al governo, Whitlam perse le elezioni, aveva introdotto questa politica multiculturale a quei tempi in maniera molto grezza, e c'era questa frequenza che fu riaperta, gli fu cambiato nome e gli fu dato il nome 3A per dare informazioni sui cambiamenti del Medicare che il governo di Malcolm Fraser aveva introdotto, e altri annunci di interesse comunitario.
Lo ricordiamo, c'erano due stazioni, 3A, e stiamo parlando di Melbourne, invece a Sydney c'era la 2EA, sempre nel 75.
La 2A a Sydney. Allora, questo era il 75, quando cominciò la 3A. Non c'era l'SBS, proprio. Era di là da venire, nessuno riusciva neanche a immaginarla. Quelli erano tempi, insomma, che era impossibile immaginare che ci sarebbe stata una televisione concepita per gli immigrati. Quindi nel 75 nasce la 3A, che cominciò piano piano a prendere le funzioni di una radio comunitaria, quindi non solo informazioni di carattere governativo, ma anche programmi di altro interesse. Questo durò per anni, quindi si alternarono a microfoni diversi gruppi, gente che poi finì a fare docenti universitari, altri che fecero altri lavori. I compensi erano minimi, non è che si guadagnasse, era giusto un tipo di rimborso spese, quindi veniva fatto un pochino con la passione di voler parlare alla radio, ma anche per distinguersi, per diventare qualcuno. Io entro nell'81, un anno dopo che in Australia era nata l'SBS TV.
Ivano, hai ripercorso con noi un po' la storia degli sviluppi della SBS dalle sue origini ad oggi. Torniamo un po' alla tua storia di radiogiornalista. Nel 1994 hai abbandonato Radio SBS,
sì,
perché ti è stata offerta la direzione di un'altra radio che comunque si rivolgeva alla comunità,
sì,
italiana d'Australia, Rete Italia.
Una scelta non così facile, ma alla fine la presi perché vedevo che l'SBS Radio veramente non si sviluppava come erano i miei ideali.
Cosa avresti voluto?
Beh, avrei voluto una radio più dinamica, maggiori rapporti fra le varie lingue. Volevo che diventasse una piccola ONU, che si venisse a creare qualcosa di veramente nuovo nel mondo. Dove...
Però hai scelto di andare a lavorare per una radio che trasmette poi solo in italiano.
È vero, ora arriviamo a questo. Cioè, deluso da questo, e vedendo che non si procedeva in quella, mi fu offerta la direzione di Rete Italia, in effetti un anno prima, e io rifiutai. Un anno prima decisi di non andare. Mi fu poi offerto di nuovo un anno dopo, e l'andamento che vedevo per la radio, secondo me, indicava diciamo un percorso futuro che non andava incontro a quelli che erano i miei ideali. Allora, se dovevo rimanere rinchiuso nel programma italiano, cioè proprio se quello doveva continuare a essere l'SBS Radio, cioè un sistema di piccole cellule non comunicanti, ognuno fa, si occupa del campo suo, tanto vale che allora, se devo fare questo, lo faccio in maniera più larga.
Ci sono, Ivano, ti abbiamo sentito molto critico. Per concludere, ti chiedo se qualcosa di buono la tua esperienza in SBS ti ha lasciato.
Sì, mi ha lasciato, innanzitutto mi ha aperto, ecco, un pochino la mente, nel senso che uno dall'Italia, quando si è in Italia si è italocentrici. Ecco, lavorando all'SBS ho cominciato a conoscere gente che veniva da altre nazioni. Quindi quella è stata una bellissima esperienza. Ho conosciuto un giornalista cileno che era scappato dopo il colpo di Pinochet, si chiamava Alejandro, lo ricordo ancora. Ho conosciuto un giornalista egiziano che era venuto via, insomma, dall'Egitto dopo la rivoluzione nasseriana. Ho conosciuto presentatori ebrei, uomini e donne, dai quali ho saputo dell'esperienza che hanno vissuto in Israele agli inizi, quando dopo la nascita di questo Stato. Cioè, ecco, io quando si andava alla cantina e così via, queste cose le ho godute appieno. Ho cominciato si è cominciato ad allargare la visione del mondo, non semplicemente guardandolo sull'Atlante, ecco qui, popolazione tot, proprio incontrando gente che veniva da quei paesi, da paesi più strani. Agli inizi degli anni Ottanta, quando io cominciai a lavorare alla 3A, ci fu il problema dei cosiddetti boat people, cioè i profughi dal mare che venivano dal Vietnam. Erano quei vietnamiti che dopo la vincita da parte dei Viet Cong, della famosa guerra, scapparono perché temevano punizioni e furono soccorsi in mare da navi australiane, anche italiane, anche una nave italiana andò a soccorrere, e cominciarono ad arrivare in Australia i vietnamiti agli inizi degli anni Ottanta. Quindi fu creato un programma vietnamita, e uno dei primi presentatori arrivò alla radio, era un po' spaesato, non aveva avuto esperienza di radio, e io lo aiutai molto, gli feci conoscere gli aspetti tecnici, lo portai nello studio con un inglese, lui aveva limitato ma mi capiva, e riuscii, con quel piccolo che potevo fare, a farlo sentire piano piano parte della 3A. Bene, due anni fa, poco prima che finisse la mia collaborazione con Rete Italia, Rete Italia introdusse dei programmi in altre lingue. Una di queste lingue era il programma vietnamita. E un giorno vide arrivare lì a Rete Italia colui che era il coordinatore di questo programma, il quale mi riconobbe, mi strinse la mano, infatti, ti ricordi di me? Ma no, chi sei? Io sono quel vietnamita che tu aiutasti alla 3A ad ambientarsi. Ah, ma sei tu? Ma sì, ci abbracciammo. Vedi, ecco, questo è un bellissimo aneddoto. Cioè, l'ho rivisto 20 anni e più dopo, lui mi ha riconosciuto, e questo mi ha dato un grande conforto. Dico, ma qualche traccia l'ho lasciata in questa organizzazione che oggi si chiama SBS.
E con questo ricordo, Ivano Ercole, ti ringraziamo, ti salutiamo e grazie ancora per essere stato con noi.
È stato un piacere.
Celebrating 40 years. SBS Radio.